incontri con la Fondazione Mission U.
Gentili ascoltatori, ben ritrovati da parte di Paola Borgnino, ben ritrovato anche ad Alessandro Celi.
Buongiorno.
Eccoci ad un nuovo appuntamento con la Fondazione Chanou, che ci aiuta a ricordare che cosa la Prima Guerra Mondiale ha significato per la Valle d'Aosta. Di che cosa parliamo oggi?
Oggi parliamo ancora del periodo precedente l'entrata in guerra dell'Italia, quindi precedente al 1915, e del periodo immediatamente successivo, prendendo come prospettiva quella della Chiesa Cattolica Diocesana, quindi come la Chiesa e il mondo cattolico valdostano vissero e giudicarono diciamo i primi 12 mesi di guerra, ecco, quindi dall'agosto 14 all'agosto 15.
Siamo nella radio della diocesi, quindi incominciamo proprio da qui, dalla diocesi. Chi era il vescovo in quel momento?
Il vescovo era Monsignor Tasso, che aveva sostituito dal 1906-1907 Monsignor Duc, che aveva dovuto rassegnare le dimissioni in seguito al famoso scandalo della cattedrale, ma il personaggio ecclesiastico più importante del periodo fu certamente il canonico Jean Joconde Stevenin, che non era soltanto appunto uno dei sacerdoti più importanti della diocesi, ma era anche, potremmo dire, l'ispiratore e lo stratega del partito cattolico locale, nonché in quel momento consigliere comunale nel comune di Aosta.
Ci fermiamo, cercheremo di capire quale atteggiamento ebbero questi due personaggi rispetto alla guerra fra qualche istante. Abbiamo citato prima di questa pausa musicale Monsignor Tasso e il canonico Stevenin. Quale ruolo e atteggiamento ebbero questi due personaggi rispetto alla guerra?
Ma il giudizio della Chiesa Cattolica Diocesana è facilmente, si trova facilmente guardando quello che scrive il Messager Valdôtain, che è un po' la coscienza critica, nello stesso tempo popolare, del mondo cattolico valdostano nel 1914, nel 1915. Nel Messager del 1915, quindi stampato a fine 14, lo abbiamo già ricordato la settimana scorsa, c'è un elenco di quello che è successo di importante nel 1914 e si conclude l'An de disgrâce 1914, quindi il 1914 come un anno di sventura.
Furono tante queste sventure?
Oltre allo scoppio della guerra, che ormai a fine anno coinvolgeva milioni di persone e che aveva portato centinaia di emigrati valdostani a rimpatriare dalla Germania, dalla Francia, dall'Austria, perché era scoppiata la guerra, si possono ricordare la morte di Pio X, che morì, potremmo dire, di crepacuore poco tempo dopo, pochi mesi dopo lo scoppio della guerra, e tutta una serie di fenomeni naturali, soprattutto inondazioni, che sia durante l'estate, durante l'autunno del 14 colpirono la Valle d'Aosta.
In che senso possiamo spiegarlo meglio ai nostri ascoltatori?
Le inondazioni, appunto, non soltanto nella vallata principale, ma anche nella zona di Antei e in bassa valle, ci furono tutta una serie di disastri naturali, ai quali si aggiunsero poi anche, potremmo dire, disastri artificiali. La Valle d'Aosta stava già iniziando a vivere un inizio di industrializzazione con la costruzione di centrali e di canali idroelettrici, e leggendo appunto il Messager si ha tutta una serie di elenchi di morti sul lavoro. Quindi un anno in qualche modo in cui si sentiva, o questa è potremmo dire l'intonazione che il Messager dà di tutto l'anno, un anno in cui le sventure si erano andate accumulando.
Ci furono però delle conseguenze dirette anche sulla vita ecclesiastica.
Questo a livello di organizzazione. Già nel 1914, insomma, nel Messager del 15, quindi che riferisce del 14, si dice ad esempio che viene sospeso il tradizionale ritiro mensile dei sacerdoti, perché la legislazione proibiva gli assembramenti e quindi non si voleva creare problemi con l'autorità costituita. Sembra un episodio di piccolo conto, ma in realtà queste retrette ecclesiastiche erano un po' il momento in cui i sacerdoti si trovavano mensilmente mensilmente intorno al vescovo per fare il punto della situazione. La Chiesa inizia in qualche modo a vivere già in una situazione di emergenza.
Stiamo cercando di spiegare ai nostri ascoltatori questo periodo particolarmente delicato anche per la nostra regione, anche se l'Italia ufficialmente non era ancora in guerra, perché stiamo parlando dell'estate del 1914.
Certamente, siamo ancora al momento in cui la guerra è una guerra franco-tedesca piuttosto che austro-russa, ma la Valle d'Aosta deve già adeguarsi a questa situazione. Un altro esempio che possiamo citare lo ricaviamo dal journal du recteur Gerbel. Don Gerbel era il rettore di Fornay nella Val Grisanche. Appena scoppia la guerra viene inviato un numeroso reparto di soldati che rimane per una quarantina di giorni, due mesi, a Val Grisanche per sorvegliare il Col du Mont e gli altri passaggi verso la Francia. Questo perché? Perché nel 1914 l'Italia è ancora comunque alleata con l'Austria, con la Germania, quindi la Francia potenzialmente è l'avversario contro il quale ci si dovrebbe preparare a combattere, e quindi le nostre montagne vedono durante l'estate del 14 una presenza piuttosto massiccia di reparti dell'esercito proprio in previsione di una guerra contro la Francia che in realtà non scoppierà poi.
Quindi i passi furono sorvegliati per almeno 40 giorni al confine con la Francia, ma la Valle d'Aosta confina anche con la Svizzera.
Assolutamente sì, sulla Svizzera anche qui abbiamo delle informazioni ecclesiastiche, nel senso che si dice che l'ospizio del Gran San Bernardo deve sospendere l'attività di accoglienza dei pellegrini per, dice, mancanza di ressource, dice il messager. Questo perché? Probabilmente perché sia erano diminuiti i passaggi a causa appunto sempre della guerra, sia perché la Svizzera, di cui di nuovo era in dubbia la posizione, sarebbe rimasta neutrale, si sarebbe schierata con la Germania, molti pensavano a un'alleanza con la Germania contro la Francia, probabilmente aveva appunto iniziato i razionamenti o comunque a imporre una legislazione di guerra che limitava l'accesso al colle. Nello stesso tempo da parte italiana si costruisce una strada militare nella zona del Mont Falaire, da Gignot, diciamo, verso sul versante destro della vallata che porta al Gran San Bernardo, e questo non può avvenire che con l'intento di piazzare dell'artiglieria in quota per battere la strada che scende appunto dal Gran San Bernardo. Noi oggi abbiamo un po' perso di vista questa concezione, ma molte delle strade che percorrono le vallate laterali sono state costruite a partire dal Settecento e con un grande sviluppo dopo, durante prima della Prima Guerra Mondiale, proprio per portare l'artiglieria in quota e bloccare in questo modo le vie di penetrazioni da Francia e da Svizzera.
Nel 1915 l'Italia entra in guerra, capiremo che cosa comporta questo evento anche in Valle d'Aosta fra poco. Abbiamo parlato in modo particolare dell'estate del 1914, quando l'Italia non era ancora in guerra, ma poi nel 1915 che cosa successe?
Il 24 maggio 1915 l'Italia dichiara guerra in maniera un po', potremmo dire, contorta, o comunque con quello che si chiama, che gli storici definiscono quasi un colpo di stato del re nei confronti del Parlamento. In qualche modo il re impone la guerra. Quello che ci interessa rispetto alla Valle d'Aosta nella puntata di oggi è l'atteggiamento della Chiesa, l'atteggiamento della diocesi. Cosa succede? Nel Messager i toni rispetto al 14, nel quale si parlava dei lutti, delle distruzioni, dei costi della guerra e appunto si auspicava un rapido componimento della situazione, nel 15, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, anche il Messager parla di notre guerre e addirittura cita ad un certo punto si capisce che si è favorevoli alla guerra contro l'Austria, anche se l'Austria era uno degli grandi stati cattolici d'Europa.
E quindi dobbiamo spiegare perché questo cambiamento.
Ma probabilmente, premessa, è una situazione. Manca uno studio, mancano delle conoscenze sul 1915 in Valle d'Aosta. Quello che possiamo supporre che da un lato ci sia stata questa ondata di entusiasmo che aveva travolto tutti in Europa e quindi anche la Valle d'Aosta. Dall'altro non dimentichiamo, possiamo anche qui citare i giornali dei decenni precedenti, che Jacques Bonhomme, il giornale dei Farinet, che erano i grandi politici di area cattolica del periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale, erano anni che usavano un gioco di parole definendo gli austriaci i nostri nemici alleati. Quindi anche potremmo dire gli intellettuali cattolici o i maggiori esponenti del mondo cattolico valdostano denunciavano ormai da anni la posizione dell'Austria, erano ormai in qualche modo allineati con le posizioni nazionalistiche, d'altronde condivise un po' da tutta la borghesia aostana. Quello che mi ha colpito è trovare scritto sul Messager, riferendosi appunto all'Italia, la formula legittima aspiration nationale, quindi le legittime aspirazioni nazionali dell'Italia ad acquisire Trento e Trieste. In qualche modo nel 1915 la Chiesa valdostana è assolutamente allineata con la propaganda a favore della guerra.
Concludiamo così il nostro appuntamento di oggi dedicato alla Fondazione Chanou. Grazie ad Alessandro Celi che è stato con noi.
Grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito.
E a risentirci alla prossima settimana.
La Fondazione Émile Chanou vi aspetta la prossima settimana.